a beneficio di quelli che non c'erano, per recuperare anche per la versione registrata, che una volta ogni tanto la faccio, faccio un breve riepilogo di quello che abbiamo detto ieri, nel senso che ieri abbiamo rivisto il tema della conferenza della settimana scorsa su Fish Building e abbiamo analizzato perlomeno la prima parte di potenziali riferimenti sociologici alla questione. Come vi dicevo, il tema da questo punto di vista è estremamente ricco, no? È estremamente ricco e di conseguenza l'abbiamo preso per piccole tranche, costruendo una serie di schemi di riferimento concettuali ed evidenziando il rinvio a tutta una serie di tematiche che già avreste dovuto aver presenti. Abbiamo parlato di visione del mondo, abbiamo parlato di quadri di riferimento, abbiamo parlato dei frame di Goffman e poi abbiamo parlato invece per altro discorso del problema del riconoscimento. Problema del riconoscimento che appunto, come purtroppo spesso accade, nel discorso corrente è ridotto a un'etichetta in un certo senso, si parla di riconoscimento senza ben mettere a poco di che si tratta. Mentre invece il rinvio che aveva fatto il professor Roderick la settimana scorsa era molto interessante e molto ben costruito, perché parlava della sua strategia di incontro come metodo di umanizzazione dell'altro. Noi su questa questione dell'umanizzazione abbiamo battuto parecchio, perché rinvia tutta una serie di cose appunto già abbastanza note ad una serie di ulteriori ragionamenti che è opportuno fare. Quindi questi li farei adesso in prima battuta, prima di cominciare la lezione vera e propria. E recupererei quello che abbiamo detto ieri. Ieri abbiamo parlato, se vi ricordate, della questione degli a priori di Simmel, tanto per dirne una, quindi del fatto che il nostro modo di conoscere l'altro, perlomeno da quando diventiamo soggetti coscienti, mettiamola così, è un metodo che passa attraverso dal secondario al primario, nel senso che prima di tutto incontriamo l'altro in un tipo. Per poter avere a che fare con questo estraneo che abbiamo di fronte, lo inquadriamo in una descrizione generale che si attaglia. Quindi, per esempio, quando entro in aula ho davanti a me degli studenti, non so chi siate nella persona specifica, ma so che siete studenti. Voi, quando mi vedete, sapete che avete un docente e vi rispondendo. Quando entrate in un negozio avete davanti un commerciante, eccetera. E questo è il primo step, quello che crea il primo possibile contatto. Però è anche vero che ci sono alcuni di questi tipi che in qualche misura operano come ostacoli a ulteriori contatti. No? I pregiudizi funzionano in questo modo, cioè se tu inquadri qualcuno secondo un'ottica pregiudizievole, tu con lui non avrai più niente a che vedere, perché il fatto che lui appartenga a una minoranza che tu disprezzi, trovi pericolosa, di cui hai paura, quello che è, fa sì che la questione si fermi lì. Mentre nell'ottica di Meliana, il ponte costruito attraverso il tipo è la possibilità di un approfondimento ulteriore. Okay? Quindi dal primo contatto, che è un contatto in qualche misura formale, si può procedere a conoscersi meglio, quindi a stabilire rapporti qualitativi, rapporti primari, storie d'amore, famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre tenendo presente però che il nucleo di profondissima individualità di cui parla Simmel è irriducibile. Nel senso che una conoscenza completa dell'altro ci è negata. Ad oggi, perlomeno, riteniamo che sia così. Non solo, ma questo è ancor più evidente laddove ci rendiamo conto che noi non conosciamo perfettamente neanche noi stessi. Quindi, di fatto, come potremmo conoscere perfettamente qualcun altro? Noi siamo un cocktail di attenzione, di coscienza e di altro. Non abbiamo detto più volte che il paradigma cartesiano da questo punto di vista è fallace, nel senso che ci presenta come esseri compiutamente razionali. Noi non siamo esseri compiutamente razionali. Noi abbiamo una parte che si chiama io, che ritiene di essere il tutto, sbagliando clamorosamente. L'io è una parte di noi. Ci sono tante altre sfere che sono direttamente coinvolte nel nostro comportamento e delle quali siamo sì e no consapevoli. Spesso vuol dire no, pensate all'inconscio. Pensate a tutto quello che ha a che fare con l'interpretazione simbolico e immaginale delle cose. Quando abbiamo parlato della svastica, tempo addietro, la svastica si rivolge agli strati di noi che non sono consapevoli, perché è un rinvio a delle, come dire, potenzialità umana, dei modi di vedere il mondo che sono ancora esistenti in noi, ma dei quali noi non abbiamo consapevolezza perché Dio li ha accantonati. E questo, tanto per completare la discussione, perlomeno per procedere con la discussione degli ambiti singhiniani, è l'oggetto del secondo priore di Simmel. Il quale, secondo la priore di Simmel, dice, nella fattispecie, che ognuno di noi è contemporaneamente nella società e fuori dalla società. E questo ha riflessi sul suo agire. Questo è il punto, come dire, innovativo della formulazione simmeliana. Perché fino ad allora c'erano altri che si erano accorti che, tutto sommato, su tutta logicità e questa coerenza non l'avessimo. Pensiamo a Nietzsche, per esempio, quando parlava dell'io come un fascio di serpenti. Pensiamo a Freud, no? L'avventura dell'inconscio di Freud nasce come tentativo di ridurre l'inconscio a consapevolezza, quindi di prosciugare in qualche misura questa specie di palude nella quale ci perdiamo spesso e volentieri. Però fino ad allora, pensate a Durkheim, tanto per riprendere un autore che, come sapete, non è Cadori, ma che ha avuto una serie di posizioni emblematiche, eravamo convinti che la psicologia non avesse nessun riflesso sui comportamenti pratici. Durkheim diceva che ogni ragionamento sociologico che puntasse di psicologia era per definizione sbagliato, perché sì, l'inconscio c'è, però è lì quando dormi, quindi di fatto chi se ne frega. Simmel dice no, l'inconscio c'è ed è operativo, perché noi siamo contemporaneamente dentro e fuori il sistema. Questo potrebbe ricordarvi, per esempio, la dialettica dell'interazionismo simbolico tra io e me, una parte socializzata e una parte non socializzata. Questo è esattamente quello che dice Simmel, ma il suo, secondo me, è un, come dire, la sua è un'intuizione ulteriore, nel senso che dentro e fuori accentua questa separazione in qualche modo, no? L'uomo è parte di un sistema, integrato in un sistema, ma in qualche modo è ulteriore a quel sistema, lo sovrasta, lo supera, lo mette in crisi costantemente. Ecco perché noi siamo mediani. È il titolo del mio libro, mi stavo un attimo ridando da solo, e quindi il problema è esattamente lì: noi siamo sia razionali che non razionali. Non userei, dobbiamo trovare un'altra formulazione perché è un'altra delle famose definizioni di scarto, no? Come abbiamo già detto, se definisco qualcosa non razionale sto valorizzando il razionale, e io da questo punto di vista ho qualche dubbio, per cui bisogna ad ogni modo trovare una definizione un attimo più equilibrata. Per esempio c'è quella di Morin, che è molto bella, se vi ricordate i sette saperi, homo sapiens, homo demens. Le due cose sono correlate, non può esserci l'uno senza l'altro, ricordiamoci la faccenda del Tao e della coesistenza degli opposti. Tu non puoi essere solo razionale, perché da qualche parte qualcosa deve compensare questa tua razionalità. Abbiamo visto ieri, se vi ricordate, che la razionalità è lasciata a se stessa, è un problema. L'olocausto è frutto di una razionalità non bilanciata da alcun altro tipo di esigenza di prospettiva. Per cui diciamo che questo tipo di discorso è interessante, e non è semplicemente interessante a livello, come dire, astratto, perché di fatto la strategia che ci ha presentato il conferenziere la settimana scorsa è una strategia che è incentrata esattamente sul sorpasso, sul superamento della dimensione tipica secondaria per attingere in qualche modo a delle sfere primarie nel rapporto. Ecco perché umanizzi l'altro. Tu di fatto, conoscendolo, ascoltando la tua storia, riempi quella forma vuota che era il tuo tipo con carne e sangue. Quindi hai davanti una persona, non hai una rappresentazione. Gestire le rappresentazioni è molto più facile. Gestire le persone comincia a costare di più, perché di fatto riconosci, e qui veniamo quindi alla questione del riconoscimento, riconosci nell'altro una componente essenziale di te stesso, perché come vi dicevo ieri, il riconoscimento non è semplicemente prendere atto che esiste un altro, quello lo possiamo fare senza nessuna difficoltà, lo facciamo quasi sempre. Il problema è vedere in che modo tu prendi atto e che cosa pensi di ottenere da questa presa d'atto, perché riconoscere l'altro in chiave strumentale, per esempio, che è quello che facciamo normalmente, è qualcosa che non è privo di contraddizioni né di conseguenze per noi stessi. c'è un bellissimo saggio di Walter Benjamin che parla esattamente di questo. E il succo della questione è che se tu tratti strumentalmente l'altro, ti illudi che l'altro sia meno di te, ma di fatto ti stai diminuendo anche tu. Cioè, entrambi siete abbassati al ruolo di strumenti, ed entrambi non siete più umani. Ecco perché è essenziale il discorso dell'umanizzazione. Perché in un'ottica come la nostra, che è prevalentemente secondaria, come dicevamo ieri in lezione, che vi ricordo che la secondarizzazione dei rapporti è una conseguenza della vita metropolitana, e dall'anno scorso, da 2 anni fa, non ricordo più, la maggior parte dell'umanità vive in metropoli, con grossissimi impatti ambientali d'altro canto, ma questo è un altro problema. Quindi il fatto che noi prevalentemente incontriamo l'altro sul terreno strumentale non può essere privo di conseguenze. Non possiamo immaginare di essere gli unici che rimangono umani mentre gli altri sono tutti strumentali. Se noi trattiamo gli altri strumentalmente, loro tratteranno noi strumentalmente, e questo rapporto non è più riconoscimento. Capite? Tu non puoi pretendere di essere riconosciuto da un paio di forbici, tanto per dirla. Allora, se tu tratti gli altri come forbici, come chiavi, come scalini e tutte queste cose, tu ti stai riducendo al rango di scalino, forbici e chiave. Non conservi una tua umanità, perché tu sei funzione loro. E qui è opportuno ricordare un'altra cosa di Morin, che è piuttosto centrale. Morin dice che l'uomo è un sistema aperto e il riconoscimento verte esattamente su questo argomento. Che vuol dire che l'uomo è un sistema aperto? Che è costantemente in rapporto con l'ambiente e da esso trae senso, sostentamento e perpetuazione. L'uomo da solo non esiste. Questo è il punto centrale. Cioè, l'uomo si nutre, senso sia letterale che metaforico, dell'interazione con l'ambiente. Respira aria, mangia sostanze nutritive, soddisfa la propria costruzione interiore attraverso l'altro, perché è l'altro una delle grandi componenti attraverso le quali noi ci riconosciamo. E quindi da questo punto di vista voi capite anche meglio un'altra cosa, o dovreste capire meglio un'altra cosa, ovvero sia il problema del riconoscimento nell'estetica e nell'apparenza. È chiaro che abbiamo capito, anche senza magari tematizzarlo, quindi senza conoscere tutte queste dimensioni problematiche della questione, che l'apparenza diventa il canale attraverso cui poter conoscere qualcuno, ecco perché diventa sempre più importante nella vita. Quindi la cura per l'estetica, la cura per la moda, la cura per l'abbigliamento, la cura per la forma fisica, tutto questo è qui che va a incidere, perché in qualche misura tu sai che se ti conformi a un certo tipo di modello esteriore hai più probabilità di incontrare qualcuno e di poter eventualmente stabilire un contatto, hai possibilità ulteriori di essere confermato nel tuo esistere, perché questo è il grande gioco nascosto della questione. Se vi ricordate Shakespeare, essere o non essere, che tutti citano normalmente al suo posto, questo è il problema. Cioè, dormire, sognare, esistere sono dimensioni che non sono ovvie. Noi spesso volentieri abbiamo bisogno, questa è una tematica che se andate a guardare il forum di discussione delle problematiche esistenziali di oggi, è ovunque. Noi abbiamo bisogno di essere confermati nella nostra esistenza, perché non ci sentiamo più di esistere. Non riusciamo più a distinguere se dormiamo, siamo svegli, abbiamo delle allucinazioni, sono cose nostre, le capiscono anche gli altri, eccetera. Laddove invece in un contatto con l'altro si crea un qualcosa di non più negabile. Se anche voi guardate, vedete quello che vedo io, lo vediamo in tre, a quel punto o è un'allucinazione collettiva oppure in effetti sta accadendo qualcosa. Quindi la sostanza soggettiva che si sta indebolendo per queste dinamiche del riconoscimento in qualche misura perversive esige però il riconoscimento. Questo è chiaro. Cioè il riconoscimento vero da una parte decade e dall'altra aumenta però la necessità di essere riconosciuti. Perché riconosce il riconoscimento effettivo? Perché di fatto i rapporti primari sono sempre meno diffusi tra una cosa e l'altra. I rapporti primari sono sempre meno diffusi per una problematica quasi geometrica, vorrei dire in qualche modo, nel senso che, come dicevamo, la metropoli si sovrasta talmente tanto con rapporti secondari che alla fine questi assorbono la gran parte delle due capacità interattive e spingono su qualunque altro tipo di legame. Quindi di fatto anche nel momento in cui tu tenti di stabilire un rapporto primario
in qualche misura è deviato verso una secondarizzazione interna.
Inoltre i rapporti primari sono oggetto di, come dire, di sanzione da parte del sistema corrente. Sono oggetto di sanzione da parte del sistema corrente perché i rapporti primari comportano vincoli e legami. Come abbiamo detto, e qui stiamo già anticipando l'ultima parte del mio libro, che intanto vale, ne parliamo. Nel senso che la famiglia è, ad esempio, uno dei principali vincoli che impediscono, nell'ottica economica, la flessibilità del lavoro. Nel senso che molti non si muovono, non cambiano, non seguono le esigenze del mercato perché hanno la famiglia, o la famiglia di provenienza, o la famiglia che si sono costruiti, e non hanno intenzione di spostarsi, non potrebbero perché hanno una serie di reticoli e di connessioni col territorio, perché non hanno i fondi necessari, per una serie notevole di ragionamenti. E quindi quello che rileviamo da questo punto di vista è che il primario genera vincoli. Il primario non è semplicemente un prendere, come d'altronde dovrebbe ormai essere ovvio, ma è anche in larga misura un dare. Pensate ai rapporti con gli amici, pensate alle necessità degli amici, pensate alle richieste degli amici e vi renderete conto che non è che potete essere sempre voi quelli che chiamano dicendo sono in crisi, vieni a bere una birra con me, ma spesso anche loro chiamano e ti dicono oh, vieni a bere una birra con me, e tu ci devi andare perché questo è il tipo di rapporto. No? Il rapporto amicale crea delle obbligazioni reciproche, delle aspettative, come abbiamo detto più volte, molto più forti delle aspettative del secondario. Perché quando tu hai un rapporto con qualcuno perché è lui, sei molto più vincolato a soddisfare le tue esigenze, a godere della tua compagnia, ad avere a che fare con lui. Quindi il tipo di obbligazione che deriva dal rapporto primario è un tipo di obbligazione che il sistema economico non tollera. Tanto è vero che usa la famosa formula inglese no strings attached, non so se avete mai sentito il discorso. Spesso e volentieri quando voi andate a leggere le richieste per posti di lavoro, questa è una clausola. Che vuol dire? Vuol dire essere liberi, non avere vincoli. Strings sono corde, ma in questo caso significa legami. Quindi tu devi essere, appunto, disponibile pienamente per l'industria. Se l'azienda ti vuole mandare in Thailandia, vai in Thailandia. Se c'è la famiglia, difficile. Il problema è lì. E comunque se hai la famiglia, anche se sei disposto a partire, tenterai sempre di tornare indietro. Perché creerai problemi alle risorse umane, dovranno fare degli spostamenti, è sempre tutto molto più complicato. Se invece tu sei uno che può andare tranquillamente a vivere al Polo Nord, come in Patagonia, tutto a posto, nessun problema per nessuno, tutto economicamente funzionale. Ecco. Quindi vedete che la famiglia, dal punto di vista dell'economia, è un problema. Ma dal punto di vista dell'essere umano no. Dal punto di vista dell'essere umano spesso non avere la famiglia è un problema, perché la famiglia è uno dei luoghi centrali del riconoscimento. Perché nella famiglia tutti stanno insieme non per ragioni strumentali, in massima, ma perché si sono trovati, o addirittura perché derivano dall'essersi trovati gli altri due, quindi i vincoli sono assolutamente non razionali, sono vincoli di sangue, vincoli di passione, vincoli di carne, no? Ed è tutto molto più difficile da far conciliare in questa visione astratta dell'economia, la quale invece queste cose non riesce a contemplarle, non è proprio il tipo di mentalità adatto. Quindi, che succede però? Che a fronte di un sistema educativo, come diceva l'articolo che ha portato la lista poco fa, dove le filiere della socializzazione sono perennemente in crisi, no? Ovvero sia dove la trasmissione di certi valori e di certi modelli di comportamento che avveniva principalmente nel versante implicito funziona sempre peggio, perché le famiglie non riescono più a fare la loro parte nella socializzazione in quanto dedicate quasi totalmente alla parte lavorativa. La scuola è costantemente sotto botta, non ha nessun tipo di dignità sua e anzi, come dire, viene vista come una specie di mattoniera da parte della gran parte dei nostri governi. La trasmissione dei valori che potrebbero conservare la famiglia e quel tipo di problematica è fallata, è finita, è fallata, diciamo. E quindi che succede? Che non riusciamo più a costruire le famiglie di per nostro, tra l'altro non abbiamo più gli strumenti relazionali adatti per costruire dei rapporti primari e siamo sempre più in balia del secondario. Evidentemente la dialettica primaria e secondaria è anche una dialettica qualità-quantità,
ovviamente, no? Rapporto primario di qualità e rapporto secondario di quantità. Quindi, in una dimensione come la nostra, che è principalmente quantitativa e anzi vive della riduzione della qualità alla quantità, o perlomeno di quella che pretendiamo essere la riduzione della qualità alla quantità, che succede? Che tu, per compensare la fine dei rapporti primari, aumenti i rapporti secondari. E qui vedete, per esempio, la logica di Facebook. La logica di Facebook è avere tanti amici, non importa come, non importa chi, non importa dove, non importa se l'hai visti, però tanti, perché tanti amici significano riconoscimento. Non funziona, però è l'unica soluzione che c'è venuta in mente, fondamentalmente. No? E questo non solo in Facebook, ma in tutti i social network in generale, è più come dire, prestigioso chi più amici ha. Poi dopo le condizioni per avere amici sono del tutto aleatorie e discutibili. Io ho 2500 amici su Facebook, la gran parte di quali non so assolutamente chi siano, anche se ci facciamo gli auguri quando ci sono i compleanni, eccetera, eccetera, perché più eravamo, sono tutti amici fatti in bande di gioco, di vari giochi di Facebook, quindi da un punto di vista fondamentale vanno benissimo, ma è ovvio che non mi viene in mente di dire che ho 2500 amici perché fa di ritasso. Ecco, a me no, perché mi ricordo cosa vuol dire avere amici normali, ma le nuove generazioni che questa esperienza la fanno sempre meno, presto o tardi penseranno che la ministra sia quella, e quindi l'economia avrà sortito il suo sortileggio in un certo senso, avrà fatto sì che quello che prima era qualitativo venga concepito e discusso esclusivamente come quantitativo. È chiaro che questo però non esclude il problema che c'è sotto, perché tu il conoscimento continui a non averlo, sono delle trucchi, illusionismo più che altro, ma la nostra economia dal suo punto di vista riesce perfettamente. Quindi capite che il problema del riconoscimento è un problema centrale, e a parte queste dinamiche è un problema centrale per quanto riguarda il rapporto interculturale, evidentemente, tant'è vero che appunto UDE l'ha centrata perfettamente la questione. Nel momento in cui io mi affido per entrare in contatto con questi altri, più altri di quelli che incontro normalmente, a pregiudizi schematici, io in qualche misura evito concretamente la possibilità di interagire con loro. Come diceva, ricordo, vivevo a 30 metri dagli ebrei per anni e anni, io di loro non sapevo niente. Di fatto tu riesci a escluderli dalla tua prospettiva di vita, dalla tua prospettiva di comprensione in modo assoluto. Li vedi sotto forma di stereotipo, cioè quello che ti hanno raccontato, che mangiano i bambini, che sparano le persone incinte, che sono dediti a vizi inenarrabili e tutta una serie di cose che quindi cosa fanno? Non solo evitano che tu abbia voglia di incontrarli, ma ti spaventano, quindi c'è anche un ulteriore fattore di respiro, no? Per riuscire a superare questa faccenda, qual è l'unico sistema? Quello appunto dell'incontro. Quindi abbiamo visto che da questo, in quest'ottica sociologica, lo strumento di UDE che cos'è? Di fatto è un tentativo di ripristinare una primarietà dei rapporti, quindi di scardinare lo stereotipo attraverso la conoscenza diretta, perché lo stereotipo implica normalmente una non conoscenza. Cioè, se tu pensi di poter ridurre un'intera categoria al comportamento di uno, c'è qualcosa che non quadra. So che vi ho raccontato della vostra collega del primo anno che dice che i rom effettivamente sono tutti ladri, perché a lei ogni volta che sale sull'autobus si frega un cellulare, ma te che sfiga, quanti ne ha visti? 5, ho capito, 5 su 5, per quelli sono tanti, di tu puoi dire da 5 rom, pure fosse che ti hanno fregato 5 cellulari, cosa sulla quale sarei tendenzialmente così un po' dubitevole, ma pure fosse puoi decidere che perché 5 rom ti hanno fregato il cellulare, tutti i rom sono dei ladri, mi sembra un tantino esagerato, però pure qui, se ci fate caso, cos'è che è all'opera? Un meccanismo di riduzione. Sono tutti meccanismi di riduzione. Non so se vedete la questione, cioè dal ruolo, che ne so, studente, al ruolo rom, c'è un continuum, ma sono tutti i tipi. Sono sempre i tipi di cui parlavamo ieri con il film, capite? Non c'è altro, solo che alcuni tipi in qualche modo sono neutrali. Per cui non è che tu, perché uno studente automaticamente ne trai delle differenze sul fatto che è un criminale, uno stupido, no, quello no. Altri invece cominciano ad essere valoriali. Per cui, come etichetti qualcuno in quel senso, lì c'è anche già un giudizio di valore intrinseco, quindi se è rom, non lo voglio vedere. Capito? Però la dinamica è esattamente la stessa. La divisione di Himmel è esattamente la stessa, tanto è vero che
e qui riprendiamo quello che diceva Maria Claudia questa mattina, non c'è, la gran parte dei totalitarismi cosa fa? Costruisce stereotipi, pregiudizi, pregiudizi. Perché cosa aiutano a fare? A stabilire una dinamica altamente. Quando tu costruisci il nemico, automaticamente tutto quello che c'è intorno si focalizza nell'azione contro quel nemico. E tu di nemico in nemico vai avanti. No? Pensate soltanto a tutte le vittime dei campi di concentramento. Come si diceva, non so se lo dicevo con voi l'altro giorno, ma qualche paio di settimane fa c'è stata la giornata di memoria dei caduti rom nei campi di concentramento, che non sono stati tanti quanto gli ebrei, ma sono stati svariati milioni pure loro, eppure di l'olocausto rom non se parla. Sono stati tra le vittime principali, perché nei campi di concentramento non c'erano soltanto gli ebrei, ma gli ebrei, i comunisti, gli omosessuali, i rom, tutta la serie di categorie, perché in questo alberone che avevano creato i nazisti c'era un'attività di produzione di stereotipi continua, perché era un altro dei sistemi per tenere insieme tutto il resto della popolazione, indicare costantemente un avversario di turno, quando ne finivi uno cominciavi un altro. Però ripeto, paradossalmente, se andiamo a vedere la gran parte della retorica dell'olocausto, mettiamo così, con ovviamente quello che ci vuole un tantissimo usare in zucca per capirlo, ma noi non parliamo mai, come se non ne fossimo otto manco mezzo. Quindi vedete che lo stereotipo funziona, e funziona bene. Funziona senza un attimo di decisione ancora oggi, ed è la stessa dinamica identica. Per fortuna ad oggi non li brigiamo più vivi, spesso, anche a volte sì, ma lì finisce la questione. Da un punto di vista formale non ci sono grosse differenze. Quindi è una dinamica che funziona perfettamente. Ed è una dinamica che, a parte le categorie che vi ho ricordato, parirò o no, ma sono più o meno anche, ma funziona benissimo anche per gli immigrati, no? Albanesi, rumeni, i polacchi in Francia qualche tempo fa, cioè riusciamo a costruire la coesione del corpo sociale spesso e volentieri attraverso la stigmatizzazione di altri che vengono percepiti come corpi estranei, e vengono percepiti come corpi estranei sempre di più man mano che la nostra cultura non funziona più come dovrebbe, perché una cultura forte è una cultura aperta, è una cultura disposta al dialogo. Una cultura fragile invece no, perché il dialogo con l'altro può aprire palle, può far crollare ulteriormente cose che già si reggono poco, può dimostrare delle contraddizioni, e quindi man mano che le culture perdono di consistenza diventano chiuse. Quello che noi stiamo osservando negli ultimi anni, negli ultimi decenni in Europa particolarmente, è un processo di chiusura inarrestabile apparentemente. Pensate soltanto che abbiamo dei partiti di estrema destra che quasi vanno al governo in Olanda, e l'Olanda era uno dei posti in assoluto più accoglienti del continente fino a qualche anno fa, sono diventati razzisti e xenofobi in Olanda. Quindi evidentemente c'è un problema nella cultura occidentale che ha dei problemi, in tutte le sue varianti, insomma, adesso vedremo. Però è lo schema di riferimento di base che non regge più, perché non è in grado di integrare queste differenze, perché ha talmente prosciugato quelle che erano le fonti dell'empatia, della fiducia, della solidarietà, che a un certo punto poi non vede più perché, fondamentalmente, perché deve farsi carico dell'ennesimo, no? Come vi dicevo ieri, com'è possibile che noi speculiamo sistematicamente su quei poveracci dei profughi della primavera araba, eppure ci sono inchieste che stanno in atto adesso che parlano di miliardi di euro buttati per trattamenti quasi da chiariti. Come fai? Fai e poi li costruisci come subumani, quello che stiamo facendo, abbiamo visto da 500 anni, ci viene particolarmente bene, quindi gli indipendenti, tutto sommato conviene pure, quindi ecco il problema, capite? Altre considerazioni su questo?
Penso che voi gli italiani sono stati vittima di reclutamento, cioè non
abbiamo ancora adesso gli italiani, ok.
Più italiani in visto di cui non sai, trattati malissimo, ma anche di cioè, quando dico queste cose qua. Quindi non è mangiato, ma anche la nostra volta non è che.
Sì, beh, quello infatti dal nostro punto di vista è ancora più doloroso, perché effettivamente essendo una delle nazioni che ha, come dire, contribuito nel modo più significativo e sostantivo all'immigrazione nel mondo, sapete che ci sono comunità italiane praticamente ovunque, pure in Patagonia, quindi non dire, siamo arrivati ovunque, ci siamo stabiliti ovunque, non è che sono andati via tutti quanti perché vorranno vedere il mondo, sono andati via perché non mangiavano, insomma. Dovremmo capire la sua dinamica abbastanza bene, particolarmente il Veneto, che da questo punto di vista di distinguo, dopo essere stato terra di emigrazione per, non so, 200 anni minimo, non probabilmente è diventato xenofobo. Avete visto quello dell'altro mondo?
Sì,
Se ti capita, guardando
Abbadantuono è Valerio Massandrea.
È carino, perché appunto è, come dire, mette il dito nella piaga. L'ipotesi surreale è che una mattina si svegliano tutti e sono spariti tutti quanti i benedetti immigrati che detestavano. E il sistema veneto si ferma, che di fatto, no?
Sta badando, operai, cognitori di cose, tutti che hanno bisogno di tutti.
E c'è sta chissà con tutti quanti vecchi che vanno in giro così, tutta gente persa che non sa tirarsi una camicia, ma è paradossale, però devo dire che è fatto molto, molto, molto carino da quel punto di vista. Quindi, ecco, il punto centrale è questo: riconoscere l'altro vuol dire smantellare le proprie difese, in un certo senso. E quindi per poterlo fare tu devi essere abbastanza solido. Quindi, come vedete, la dinamica della soggettività e quella del riconoscimento sono costantemente connesse. Perché tu puoi riconoscere quando non hai il terrore di andare in pezzi nel momento in cui riconosci. Se invece sai di essere fragile, qualunque cosa l'altro faccia, per te è un problema. E quindi che cosa succede? Che si tende al conformismo. Cioè ci si trova in scelte sempre più piccole nelle quali questo essere tutti uguali è più fattibile. E in tutte queste cerchie, ogni volta che qualcuno non fa qualcosa come dovrebbe, viene scomunicato e cacciato via. Non so se avete presente tutte le varie dinamiche di partito recenti, tutti i vari gruppi, no, in cui regolarmente ci si scinde, perché è questo, perché basta essere in disaccordo su un fattore, che tutto quell'equilibrio vinto che hai costruito non rende più, per cui devi curare costantemente. Questo è il punto. Quindi vedete che, per esempio, la purezza è un qualcosa che per certi versi è strettamente connesso alla debolezza. Quando tu invochi la purezza è perché vuoi avere meno differenze possibili, vuoi che tutti siano più o meno uguali, no? Come il famoso sangue ariano, no? Detto da uno che non era ariano per niente, è divertente, ma la storia fa sì anche più, come dire, grottesco spesso e volentieri.
Non c'è la strategia di dire, finalizzo per l'umanizzazione dell'altro, quindi si ha una prima risposta a quello delle, a quella di nostro prima, diciamo, afferma con la sua teoria dell'etica dell'estetica, l'etica dell'estetica, nella quale differenza la morale dall'etica, individuando il passaggio dall'io devo all'io voglio, cioè non si ragiona più secondo una morale
preconfezionata.
Invece oggi si agisce secondo il principio dell'io voglio, lo voglio e quindi faccio questo. E quello che ci dice è proprio l'obiettivo comune. E io lo trovo questa, diciamo.
Buona osservazione, decisamente. Ci metterei una chiosa se ci siamo, nel senso che l'etica dell'estetica di Mattesoli implica molta inconsapevolezza. Presentarla come io devo, io voglio, è più che altro un problema di scelta personale, nel senso di essere guidati da un obbligo esteriore o da un principio demonistico, ovvero se lo faccio perché non ho piacere. Mentre l'etica dell'estetica si fonda su una condivisione che non è razionale, cioè tu condividi con gli altri una sensazione, uno stato d'animo, un momento di vita, qualcosa di particolare, e da questo derivi in modo inconsapevole degli obblighi nei loro confronti. Degli obblighi, comunque dei desideri di interazione, di condivisione, eccetera, eccetera. Quindi è questo l'humus dal quale viene fuori l'etica dell'estetica. Poi questa sensazione di rapporto stretto che genera vincolo, come dicevamo giusto appunto, no? Con come si dice, con l'altro è un fondamento etico, no? Perché in quel momento tu poi non sei più in grado di usare l'altro esclusivamente come strumento, che puoi saltare quando ti pare, perché se ci pensate la logica dello strumento è la logica dei grandi finanziamenti, per esempio, no? Tu a un certo punto non hai più bisogno di 2.000 persone e le lasci via, perché che ti importa che quelli che non mangiano e che sono 2.000 famiglie e che ci sono degli ulteriori riflessi. Da questo punto di vista sono semplicemente 2.000 macchine che fanno business. E quindi, e questa è una dialettica che Mattesoli definisce con una formula non traducibile, purtroppo, perché come vedete è un gioco di parole in inglese, in francese, ma non in italiano. Vuol dire luogo legame, nel senso che il luogo fa legame, ed è quindi un'altra prospettiva attraverso la quale interpretare il problema del radicamento nel territorio, quindi dei circoli di vicinato, dei network informali, di tutti quei vincoli che il primario comporta, no? Perché il primario non è semplicemente
la casa, la famiglia, ma è anche il locale dove vai a passare le giornate con gli amici, il bar dove normalmente la cosa è la mattina, e la processione dei negozi lungo le aree di tratti dove cammini normalmente. Cioè, tutto questo per noi lo diamo per scontato, ma nel momento in cui non c'è più, improvvisamente ci rendiamo conto che è importante. Capite? Tutto lì sono cose ovvie, no? Quelle che non, normalmente non consideriamo, ma che di fatto poi si rivelano esattamente nel momento della privazione, dell'assenza. Quindi sì, questo è un ottimo ragionamento, anche un'altra bella dimensione da prendere in considerazione. Di fatto, anche per completare poi il riferimento, a completare ci sarebbe un'altra idea, ma poi vediamo eventualmente farlo in altre date, ma è molto rilevante anche il fatto che tutto questo si, come dire, faccia appello, come vi dicevo, alla dimensione non razionale, fa appello alla dimensione emozionale e relazionale, quindi a tutto quello che la modernità fino ad oggi ha tolto di mezzo e la cui assenza è alla base di gran parte di questi problemi. Perché se la nostra cultura non avesse rimosso tutto quello che veniva considerato come residuo, tanto per continuare a citare Pareto, probabilmente avremmo un altro mondo. Avremo un mondo nel quale, appunto, ti renderesti conto che non c'è nessun problema che è monodimensionale. Il problema del licenziamento non è soltanto un problema economico e organizzativo dell'azienda, il problema del licenziamento è un problema sociale, perché chiaramente tu, privando X famiglie di un reddito, di fatto incidi sui consumi, sulle tasse, no, su tutta una serie di cose. Ma non solo, è anche un problema esistenziale, perché tu, privando X persone di un ruolo, di fatto le escludi dalla società per come è costruita oggi. Quindi è impensabile credere che queste dinamiche possano essere lette soltanto in un'ottica numerica economica, perché non è così. Non è casuale che il capo Fiat stia creando tutto il casino che sta creando, il fatto che ogni volta che si vada all'estero e si aprano o chiudano aziende succedano più di mondo. Perché quello è semplicemente uno dei tanti modi in cui posso contemplare e considerare l'azienda. L'azienda è ben altro. È fonte di legittimazione, è fonte di senso, è fonte di ricchezza, è fonte di organizzazione del territorio. Insomma, ci sono una tale massa di dimensioni costruite su questo argomento che voler pretendere che questo argomento sia esclusivamente di pertinenza economica va a ridere. E di fatto poi si vede. Ma vi ricordo per ultimo che sapete cos'è il liberismo? Nel dubbio ve lo dico. Il liberismo è questa prospettiva, diciamo, economica, questa teoria economica per l'altro che deriva dal famoso laissez-faire dei francesi del 700 e sostiene il fatto che il mercato è in grado di autogestirsi. Ovvero sia, meno regole si danno ai funzionamenti delle dinamiche economiche e più queste saranno perfette. Perfette che vuol dire che permetteranno contemporaneamente il benessere individuale e collettivo. Come dire, la pancia. Ecco. Allora, questo si basa sul famoso discorso della mano invisibile di Adam Smith, che però, io insisto, non voleva dire questo quando ha scritto, bisognerebbe leggerla con un po' più di lume mentale, ma purtroppo ormai, come al solito, anche Adam Smith è stato ridotto, no? Pure lui, Adam Smith è quello della mano invisibile, come se non avesse scritto nient'altro. Ad ogni modo, la famosa mano invisibile. Che voleva dire la mano invisibile? Esattamente questo, ovvero dire questo meccanismo, diciamo, questa dinamica di mercato per la quale il perseguire il proprio interesse egoistico di fatto porta al benessere altruistico. Allora, il governo Bush, ultimo governo Bush, è stato, diciamo, il governo più liberista della storia nota, ultraliberista se vogliamo chiamare così, anche se è tutto cominciato alla fine degli anni 70 con la coppia Thatcher-Reagan, no? La famosa deregulation, cos'è? Esattamente questo. Ovvero sia l'idea che togliendo una serie di steccati che fino ad allora avevano garantito un capitalismo abbastanza equilibrato, le cose sarebbero andate molto meglio. Allora, rimuovere questi steccati è stato in effetti in pratica equivalente a generare una serie infinita di conflitti di interesse. Perché per esempio che succedeva? Che al tempo le banche d'affari non potevano possedere delle indotti, cosa piuttosto evidente, nel senso che se fosse una banca che tratta in industrie e in società assortite, se le possiedi pure tu, comincia a diventare uno che capisce bene così sta, perché è chiaro che probabilmente sarai più portata a dare i fondi alle tue che non a quelle degli altri, è abbastanza evidente, come il fatto che le assicurazioni non dovranno possedere banche e viceversa. Oggi come oggi tutti possiedono tutto,
anche le agenzie di valutazione,
le famose Standard & Poor's, Fitch, tutta questa banda di loro.
Allora, che fanno loro? Sono quelli che dovrebbero giudicare del mercato in modo indipendente. Ma se loro possiedono parti di mercato, come succede? Ma è possibile che questo accada? Ti chiedi. E infatti non accade, è evidente. Quindi di fatto questa deregulation che è stata così tanto osannata da parecchi settori delle varie opinioni pubbliche si è rivelata un disastro completo. Perché di fatto tutto quello che era precedentemente l'interesse per una prosecuzione percorsi economici virtuosi, chiamiamoli così, è diventato un interesse ad ottenere nel breve periodo vantaggi immediati. Allora, per farvi un esempio, che succede? Tutte le varie incorporazioni, acquisizioni, dinamiche, il social engineering che fanno nelle aziende, quindi con i licenziamenti, eccetera, a cosa serve? Effettivamente migliora le performance? Se voi andate a vedere i dati, scoprite di no. Nella gran parte dei casi questi mergers, come si chiamano, creano soltanto grandissimi negativi, perché si tratta di dover armonizzare chiusure aziendali, sistemi software, procedure, con spese formidabili sulla posizione di volta, un casino infernale. Qual è l'unico senso che viene dato a questo discorso? Che vengono ben vinti dalla finanza. Allora il manager che sta dirigendo l'agenzia, l'azienda A, e ha delle stock options, sapete cosa sono le stock options? Allora, le stock options sono delle quote di azioni dell'azienda che vengono date al manager per invogliarlo a fare bene il suo lavoro. Ovvero sia, l'idea è che se pago tanti soldi, ma ti do anche delle mie azioni. Siccome tu vorrai guadagnare di più, fare in modo che le azioni valgano, no? Perché se lavori male le azioni. Qual è il problema? Che tu hai molti modi per far sì che queste azioni valgano. Non necessariamente connessi alla performance dell'azienda. Cioè, se tu adotti una serie di strategie e di procedure che il mercato azionario vede bene, le azioni rientrano. Pare che tu stia facendo un ottimo lavoro, tu te ne vai facendoti pagare le stock options a peso d'oro, e 3 mesi dopo l'azienda fallisce. Perché tu hai fatto finanza creativa, hai raccontato un sacco di balle, non hai previsto quali saranno i processi di lungo periodo, però tanto sei andato via. Non so se capite la questione. Cioè, come vedete, sotto questi meccanismi, anche all'interno del mondo economico, cosa c'era? C'era un patto di fiducia. Paradossalmente, anche nell'economia, c'era un patto di fiducia. L'idea generale qual era? Che il manager avrebbe fatto il bene dell'azienda e nello stesso tempo il suo. No, il manager fa il suo, il bene dell'azienda non gli frega niente. Capite? Quello acquisiscono, spezzettano, fanno i famosi spezzatini, come stava succedendo a Termini, non so se poi hanno scongiurato recentemente. Perché? Perché la finanza lo vede bene. Perché la finanza è un altro luogo dove i ragionamenti concreti non esistono. Tutto lì è astratto, è modellizzato, è matematizzato. Con la realtà vera non c'è stato niente. Quindi di fatto tutte queste procedure servono per far sì che alcuni gruppi azionari traggano dei benefici. Che vuol dire questo in ultima analisi? Che il ritorno sul territorio delle risorse c'è, perché le aziende chiudono. E le risorse in toto vengono assorbite da pochi, no? Quindi il costituirsi di un'oligarchia sempre più marcata di carattere economico, i quali lucrano con spesso qualche insider trading, ovvero sia sapendo già che ci saranno questi meccanismi in atto, che è una cosa che andrebbe vietata se sono fatti una serie di processi che finiscono più, ma lo fanno niente. Cioè, se tu sei il manager e sai che sta per fallire la tua azienda, sei scemo che aspetti che fallisca per vendere azioni, no, le vendi prima, però non dovresti. Ma tu sei il manager, sai l'azienda, le banche, perché c'è tutto questo circolo vizioso di gente che si racconta cose, perché uno siede in un consiglio di amministrazione a parte, l'altro siede nel comitato di controllo da quell'altro, l'altro sta nei sindacati nella terza. Capite che no, umanamente ci si parla. Quindi, come vedete, è un sistema che è costruito su una serie di assunti paradossali, perché da una parte teoricamente tutti dovrebbero essere liberi da regole assolutamente neutrali, anche rispetto a se stessi, cosa che è una pretesa un po' esagerata. Dall'altra però dovremmo fidarci che facciano certe cose. Cioè, l'ultima sessione di intervista con Alan Greenspan, che era il direttore della Fed precedente a quello attuale, lui ha detto: non riesco a credere che le banche abbiano agito così in malafede. Io l'avrei fucilato lì, Cioè, se fossi stato quello della commissione elettorale, la portata di battaglione a vincere, perché uno così stronzo, ma può dirigere la Banca Federale Americana? Allora non credeva che fosse per malafede la banca. Tutti onesti, tutti candidi dirigiti, un settore dove più pulito della rovina, no, lui però pensava che è quello esattamente che è successo in Italia con Tremonti, non so se avete notato, se vi ricordate, i famosi bond Tremonti. Che dovevano fare? Dovevano dare i soldi alle banche in modo che le banche li trasferissero, aprissero il credito al resto della popolazione e al sistema industriale. Gli si dice a Tremonti, vogliamo scrivercelo che le banche sono obbligate a trasferire al resto del sistema un tot, se no lo faranno di loro. Una lira non hanno dato, perché hanno capitalizzato i debiti, hanno messo i beni in banca per evitare le prossime crisi, ma il nostro sistema sta a credit crunch, ovvero c'è una lira che gira. Quindi di fatto i nostri soldi sono andati alle banche, le quali ci si sono rimesse a nuovo quei nostri soldi. E com'è che c'è lì? Non te faccio un grafico? È abbastanza evidente, perché nella finanza e nell'economia la lira non c'è. Per definizione, quindi perché dovresti pensare che si comporti in modo etico? Sei stupido o sei malapete tu? Vi lascio, di decidere. Ok, breve. Dunque, cominciamo a parlare del sembrerettore di Dumont, prima di tutto. Chi è? E perché ci interessa? Come vi ho accennato già alle lezioni scorse, Dumont è un antropologo di nascita, quindi facente parte di quello che c'è nel campo delle humanities, delle scienze umane, e si dedica per i primi 15 anni della sua carriera, diciamo, allo studio della cultura indiana. Studio della cultura indiana che lo porta a pubblicare un testo ancora oggi centrale per l'antropologia di quelle regioni, che si chiama Homo Hierarchicus. Dopodiché torna in Europa e ha un'idea, diciamo, eterodossa, mettiamola così. Ovvero dia, arrivando da 15 anni di esperienza di vita altrove, in qualche modo di nuovo ha questa prospettiva di cui parlavamo anche ieri, se vi ricordate, no? Ovvero sia il fatto che riesce a guardare la sua cultura con gli occhi di un'altra. E comincia ad avere una serie di idee un po' peculiari sulla possibilità di descrivere questa cultura con gli strumenti dell'antropologia stessa. Perché questo è peculiare? Perché di fatto l'antropologia nasce come disciplina che vuole spiegare come mai gli altri non sono come noi. E quindi non ha mai studiato noi, ha sempre studiato gli altri. Di solito chiamandoli primitivi, chiamandoli selvaggi, chiamandoli una serie di modi che non facevano altro che confermare quello che abbiamo già visto essere uno dei trend del nostro comprendere il resto del mondo, ovvero sia descrivere il resto delle popolazioni come arretrate rispetto allo sviluppo europeo. Di fatto l'antropologia aveva quindi un potenziale ideologico fortissimo. L'antropologia era il modo attraverso il quale i più evoluti, come abbiamo visto, comprendevano i meno evoluti e in qualche modo potevano cominciare ad aiutarli a diventare come noi, no? Quindi paesi arretrati, terzo mondo, paesi in via di sviluppo, sono tutte espressioni che battono su questo tasto. Noi siamo già sviluppati, voi con un po' di attenzione, con un po' di pazienza, con un po' di applicazione diventerete come noi. E sì, tutti quanti contentissimi. Però Dumont, appunto, ha un'esperienza estremamente più ampia e opera quella che possiamo definire una rivoluzione copernicana all'interno dell'antropologia, ovvero sia cambia la domanda e dice: noi dobbiamo rispondere non alla questione perché loro non sono come noi, ma dobbiamo rispondere alla domanda perché noi non siamo come loro, perché loro sono di più. Cioè, la grandissima parte delle culture esistite ed esistenti a livello mondiale sono culture tradizionali. Costruiti in un certo modo, con una certa organizzazione gerarchica, con una prevalenza di status ascritti, con tutta una serie di caratteristiche che noi non abbiamo più. Quindi, cioè, non possiamo chiedere, è assurdo, è un po' quello che dicevamo l'altra volta del discorso dei residui palediani, no? Tu puoi parlare di residui quando questi residui compongono il 90% dell'insieme no? Non so quelli degli indi, sono altri. E di nuovo dico la stessa cosa, posso chiedermi come mai due culture sono differenti dalle altre 550, ma al contrario, come mai sono, scusate, viceversa, come mai le 550 non sono diverse dalle due? No, è il contrario, perché le due sono diverse dalle 550? E allora, appunto, comincia ad applicare gli strumenti della comprensione antropologica alla cultura, alle culture europee. E questa cosa genera una serie di osservazioni estremamente interessanti dal nostro punto di vista, perché comincia a dare una prospettiva di questa cultura europea molto più variegata di quanto non fosse quella precedente. Vi ricordo, per esempio, che quella citazione che abbiamo letto qualche tempo fa, nella quale c'era questa distinzione per carattere, no? Nelle culture moderne è privilegiato il soggetto, nelle culture tradizionali è privilegiato l'insieme della società. Nelle culture moderne è privilegiato, nelle culture tradizionali è privilegiato il rapporto con le persone, nelle culture moderne il rapporto con le cose. Che era più o meno quello che abbiamo detto un'ora fa, tra una cosa e l'altra, no? Ovvero sia la crisi del rapporto con le persone, proprio che ci facciamo mettere pure le cose, però è chiaro che comunque parte tutto da questo spostamento di valorizzazione. Nelle società tradizionali i valori sono vissuti costantemente, sono visti come perennemente all'opera, nelle società moderne sono segregati, ovvero sia sono da qualche parte ma non hanno riflessi sulla prassi, appunto l'economia contempla assenza di valori, salvo uno che è quello del profitto, insomma, qui possiamo eventualmente discutere. Nelle società tradizionali i vari campi del sapere sono molto più strettamente connessi e confusi, nelle società moderne sono separati in modo stagno, senza contatti gli uni con gli altri. Quindi specializzazione, iperspecializzazione, cultura, idiozia della cultura, come dice Marx, e via discorrendo. Ora, come viene spiegata questa situazione da Dumont? Allora, Dumont comincia a dire prima di tutto, appunto, una cosa, a constatare una cosa, che il cambiamento è abbastanza databile. E quando è che comincia l'altro cambiamento? Avete una qualche idea del momento in cui potrebbe darsi che sia iniziato tutto? Quando potrebbe essere accaduto?
Cambiamento
dalla cultura tradizionale alla cultura moderna.
L'economismo.
Esatto, fine del 700, sempre quel momento. Dice Dumont, come abbiamo visto, che a fine del 700 compare una proposta culturale, in un certo senso, originale, nuova, devastante per molti versi, che è la configurazione individualista moderna, che è elaborata dai filosofi illuministi francesi, e presenta, come abbiamo visto, un paio di caratteristiche fortemente innovative e problematiche. È universale e deterritorializzata. Ne abbiamo parlato qualche sessione fa, se vi ricordate, no? Che vuol dire questo? Che pretende di applicarsi indifferentemente a tutti gli uomini, quindi anche a quelli che fanno parte delle culture tradizionali, che ovviamente con essa non avrebbero nulla a che vedere, né vorrebbero aver nulla a che vedere, e pretende appunto di non avere nessun tipo di ostacolo nelle diverse localizzazioni. No? Qual è una delle prime conseguenze di questo discorso? Che perché questo sia vero deve di fatto uniformemente svalutare tutte le altre culture. Che sennò non potrebbe funzionare. E quindi viene, come dire, a frutto un dibattito che era cominciato il secolo precedente, il dibattito tra gli antichi e i moderni, non so se vi ricordate qualcosa in proposito, che ci richiede una piccola parentesi nel frattempo. Allora, il dibattito tra gli antichi e i moderni ha a che fare con l'autorità di riferimento del sapere. E notate che di nuovo ci troviamo in una condizione simile a quella del nomos, se fate caso, nel senso che non c'è quasi nulla nel nostro modo di essere e di conoscere che possa avere un suo fondamento autonomo. In ultima istanza c'è sempre un qualche tipo di getto, di fiducia, di fede, di riconoscimento, no? abbiamo visto che il nomos cos'è? È un accordo in qualche modo inconsapevole per il quale gli atti legislativi acquistano legittimità. Cioè non c'è niente che può dire allora da adesso in poi tutto è legittimo, perché tu chi sei per dirlo, e da lì partiremo con le famose spirali infinite, no? Di fatto anche nel sapere il problema è lo stesso, cioè non c'è un sistema nel nostro sapere che è fondato in sé e interamente coerente, c'è sempre un rinvio a qualcos'altro, sempre un rinvio a un metasistema, a un qualcosa di ulteriore. E questo si è scoperto definitivamente nel XX secolo con i lavori di Gödel, per esempio, non so se avete presente il grande matematico austriaco, che ha dimostrato che anche la matematica, che era sempre stata vista come il sistema perfetto, quindi era il motivo per cui noi abbiamo ridotto tutto a numeri, è anche lì, perché pensavamo che la matematica fosse un sistema compiuto nel quale le cose finalmente tornassero. Invece Gödel ha fatto presente che alcuni assunti basilari della matematica non sono verificabili con le regole della matematica stessa, bisogna ricorrere ad altre regole, quindi è un continuo rinvio all'infinito se comincia a cercare la legittimità delle cose. Allora, questo atto di fondazione del sapere, come sono arrivato ragazzi? Un attimo, ecco, gli antichi moderni, benissimo, c'era una cosa. Allora, il dibattito degli antichi moderni verte esattamente su questo tipo di giustificazione. Perché? Perché fino alla metà del 16, no, vabbè, allora, perché prima, molto di più quando è il prima l'autorità era riconosciuta agli antichi. Il famoso processo dell'ipse dixit. Se l'ha detto Pitagora, allora è giusto. No? Quindi c'era in qualche misura una sensazione da parte dell'essere umano di un progressivo rovinarsi delle capacità mentali e intellettuali piuttosto che un aumentare. E quindi quelli che avevano scritto 2000 anni prima erano sicuramente migliori di noi, no? Ed è, dimmi?
Sì, a fare l'autorità di tramanda la...
No, il principio d'autorità vuol dire che un'affermazione trova legittimità in colui che l'ha affermata. Cioè, se tu, Catone, hai detto una cosa, io mi ricordo perché l'hai detta tu. Questo era il principio che c'era nella scuola pitagorica dell'ipse dixit, ma di fatto è lo stesso esattamente, no? Quindi tu vai a trovare nelle fondamenta della tua cultura e della tua visione del mondo le ragioni per cui credere a delle affermazioni. Di fatto è un processo che in qualche modo ricorda quello dei sacroscritti, evidentemente, no? Cioè una valorizzazione del passato a scapito del presente che invece è più corrotto, meno acuto, eccetera. Il famoso mito della storia dell'età dell'uomo. No, tutte le culture pensano che prima erano molto meglio e adesso fanno quello che sono, è abbastanza normale. Però questo funziona fino a un certo punto, cioè a metà 600 per esempio, compaiono, se vi ricordate, le prime accademie scientifiche. La prima è italiana, anche se abbiamo perso di vista questo primato, è a Firenze, dell'Accademia del Cimento, poi segue la Royal Society inglese, poi l'Accademia francese, piano piano tutti. E questi sono i luoghi dove si mette a fuoco la filosofia naturale, che poi diventa la scienza. Sono i luoghi dove si incontrano Newton, Leibniz, tutti le grandi menti del periodo Hooke, eccetera, eccetera, eccetera. E mettono appunto un sistema diverso per il quale l'autorità non deriva dalla tradizione, ma dal riscontro oggettivo. Il famoso positivismo poi dirà questo. Ovvero sia, tu puoi fare un'affermazione quando questa affermazione è sperimentalmente verificata. Allora, chi volesse approfondire ulteriormente questo discorso si può andare a leggere il primo capitolo del mio libro Un mondo spirale, perché non lo faccio tutto perché non è pertinente. Però, insomma, diciamo che questo porta alla fine ad un costante aumento di importanza del pensiero scientifico. No? Che viene assunto in chiave veritativa, cioè la scienza è in grado di dire cosa è vero e cosa no. Contrariamente a quello che era l'esplicazione iniziale, perché gli scienziati all'inizio cosa usavano? La famosa strategia che ancora oggi dovrebbe essere in vigore della prova d'errore, no? Trial and error. La scienza non è precisa, lo sappiamo tutti. Qualunque legge scientifica di oggi domani potrebbe essere smentita, quindi vedete che c'è una specie di paradosso nel chiedere alla scienza che ti confermi delle cose quando la scienza per definizione è temporanea. No, tutte le leggi scientifiche piano piano vengono, quando prima, quando dopo, messe in crisi da ulteriori scoperte. E questo vi ricordo Popper, falsificabilità del sapere, no? Però a XX secolo, facciamo rivista. C'è bisogno di una cosa in prospettiva, perché uno dei punti centrali è che quelli che hanno fatto la rivoluzione scientifica non sapevano di star facendo la rivoluzione scientifica. Cioè, noi diciamo che Newton è stato uno dei protagonisti della rivoluzione scientifica, ma Newton pensava di essere una cinista. Figuratevi quanto poteva avere in mente di star facendo una rivoluzione scientifica. Quindi, in qualche misura, tutta questa tradizione della rivoluzione scientifica, della costruzione del pensiero scientifico, è una tradizione posteriore, molto retorica, molto ideologica, perché va a confermare tutta una serie di assunti della modernità. Quindi la modernità si autolegittima andando a correggere il passato. Ma il passato, per esempio, non contemplava affatto che noi scoprissimo tutto. Newton era il primo a dire che lui avrebbe voluto un sapere che riuscisse a spiegare alcune cose, perché era sicuro che l'insieme della natura fosse ben oltre le nostre capacità di comprensione. Da lì ad oggi abbiamo fatto un sacco di cammino. Come non vedete? Quando
io antichi modelli, riportato a livelli di un contratto di parere tra nascenti e consolidate?
Formalmente in un certo senso sì, senz'altro, però qui siamo più che altro a un cambiamento di paradigma, è quello che poi verrà a precisarsi con lo scontro fra Tolomeo e Copernico in un certo senso.
E non potrebbe essere un tale paradigma, cioè è questo scontro dell'elite e il paradigma nel quale inserire tutto?
No, perché le elite si scontrano all'interno di un paradigma, non si scontrano tra paradigmi, di solito. Cioè, fanno parte dello stesso sistema, ma alcune hanno posizioni diverse da mantenere. Qui parliamo di cose completamente diverse, nel senso che lo scienziato non si vede in nessun modo in rapporto col filosofo scolastico precedente, anzi lo critica velocemente, no? Saprete pure, vi ricordate, Galileo parlava dei due modi nei quali Dio ha parlato, alcuni per le masse con la religione, invece per gli scienziati attraverso la matematica, no? La famosa storia del libro della natura. Quindi la domanda che potremmo porci, alla quale rispondiamo anche rapidamente, è come mai improvvisamente ci si pone questo problema dell'autorità? Ed è il motivo perché non vi ho detto quando comincia il problema, perché di fatto il problema comincia ai primi del Cinquecento, ed è Lutero. I tedeschi, no? Più o meno dappertutto sempre, da una cosa all'altra, quando cominciate a guardare la cultura di questa parte del mondo, i tedeschi hanno messo sempre del sangue in un modo o nell'altro. Perché cosa fa Lutero con lo scisma, con la riforma? Mette in crisi il principio d'autorità. Perché il principio d'autorità fondante qual era? Era che da 1800 anni tutti ragionavano allo stesso modo, con gli stessi criteri. Non so se vi rendete conto, devo dire. Con lo stesso modo di guardare il mondo, con le stesse scansioni religiose, con le stesse interpretazioni di quei testi religiosi condivise da tutti, era tutto uniforme, era, come dire, accogliente per molti versi. Poi però arriva Lutero e sfascia tutto. Perché in quel momento, visto che lui propone una diversa interpretazione delle stesse fondamenta, tu non puoi più richiamarti alla Bibbia, perché la Bibbia è interpretata da chi? Quella tradizionale, quella ebraica, quella protestante, diventa un finimondo. Cioè, la ripercussione di quel progetto che sembrerebbe semplicemente religioso è assolutamente enorme e devastante, perché poi chiaramente le università si dividono tra università riformate e università cattoliche, e volete che le cattoliche citino quelle delle riformate per giustificare quello che dicono? Non è più possibile, capite? Il passato viene reinterpretato alla luce del presente, e quindi alcuni errori diventano di uno, alcuni errori diventano di un altro. Non c'è più quell'omogeneità che permetteva di parlare della tradizione come una linea ininterrotta e coerente. Qui si rompe, c'è proprio soluzione di continuità. Chiaramente non è immediato, però il seme parte da lì, perché poi da lì partono le guerre di religione, partono le divisioni all'interno degli stati, partono gli scontri, partono gli eccidi, succede un vero finimondo. E anche se Lutero direbbe che sono cose soltanto spirituali e quindi nella prassi non c'è niente da fare, no? Tutti bisogna che rimangano obbedienti e liciti, eccetera, eccetera, però di fatto non è così. Tutti si rendono perfettamente conto che questo tipo di rottura comporta dei cambiamenti ulteriori, no? Tant'è vero che all'indomani della riforma che succede? Che i contadini tedeschi si ribellano in armi allo sfruttamento dei nobili e Lutero è accanto all'esercito quando vanno a ammazzare. Questo è il bello della cosa, cioè quelli di qua si ripetono il nome di quello che lui ha detto, ma lui da lì si stronca, perché non dovevano. Dal suo punto di vista il mondo intellettuale, ideale, spirituale una cosa e il mondo pratico un'altra. E questo è un atteggiamento estremamente tradizionale. Cioè, nelle società tradizionali, ci dice di no, non è che tu non puoi, come dire, puoi non puoi essere in disaccordo con quello che ti viene detto, ma se tu sei in disaccordo te devi andare. È semplice, cioè non puoi rimanerci. Per cui c'è l'esilio, oppure ci sono le carriere ascetiche in qualche modo, no? I monaci che si sentivano nei conventi, eccetera, eccetera. Quindi il disaccordo viene gestito in modo parziale, in un certo senso. Se stai qui con noi, avete fatto con noi. Se no, a volte lì, arrivederci, organizzate, fa come te pare. Mentre, come dirà poi Weber, la riforma protestante genera un ascetismo interno, cioè il riformato resta all'interno della società, ma non ne fa parte, non la riconosce in quanto tale. E questo è da molti indicato, come troverete nel libro, come una delle motivazioni forti del successo del nazismo. Del fatto che il tedesco viene sin da molti secoli prima a convivere con delle condizioni duali, tutto sommato, cioè un'obbedienza esterna, un'obbedienza esteriore, un'obbedienza interiore che non hanno grossi rapporti l'una con l'altra. Capito? Quello per noi viene abbastanza difficile da concepire. Però loro, in effetti, da Lutero in poi hanno questa costante spinta a separare il mondo interiore da quello che succede all'esterno. Che succede all'esterno è un problema secondario dal punto di vista di Lutero, no? Perché l'esterno è la famosa valle delle lacrime, il posto nel quale tutto sommato dovresti svegliare la magia della tradizione cattolica, della tradizione cristiana. Quindi, no, che era lo stesso che dice Cristo, a Cesare quel che dice Cesare, a Dio quel che è di Dio, è esattamente quello il discorso. Cioè Lutero torna nella sua interpretazione alla lettera delle scritture. Ecco perché poi dice: tutti voi dovete leggere le scritture, perché è lì che troverete con la vostra interpretazione il messaggio. Lutero in qualche modo è un San Francesco incazzato, se la vogliamo mettere così, nel momento, anche perché lui è un monaco cattolico, non è che arriva da un'altra parte, era un docente all'università, insomma, una persona che non sopportava la curia romana, siamo in tanti a non sopportare la curia romana, lui era uno dei quelli che la sopportava meno. Perché? Perché in quel momento la curia romana stava dando il meglio di sé. Vi ricordate cosa accade ai primi del Cinquecento? Esatto, il mercato delle... Oddio, ditemi il nome. Grazie. Il mercato delle indulgenze, le quali indulgenze erano evidentemente anche qui un atto che non era monodimensionale, no? Perché cosa facevano le indulgenze? Andavano a vendere, geniale, la cosa nulla, andava a vendere nulla in cambio di un sacco di soldi, no? Per cui tutti i compensi, sapete, erano uno sconto sul tempo che si è passato al purgatorio. Tra l'altro, faccio presente che il purgatorio era cominciato un paio di secoli prima, perché il purgatorio all'inizio non c'era. Perché la nostra religione era una religione estremamente out-out, quindi guardate quanto è stata intelligente la Chiesa. È passata all'altezza prima. Perché di fatto il purgatorio cos'è? È un modo per conciliare le cose, perché se dovevi fare i buoni c'erano, non ti capisci, calma, ragioniamone, perché qui altrimenti il paradiso è disabitato. Allora facciamo che ci sono quelli cattivissimi che vanno all'inferno. Quelli un po' così, appunto, un po' buoni e un po' cattivi, li mettono in purgatorio, quindi avvolla questo purgatorio, e i buoni, tanto che ci stanno, li mettiamo in paradiso, poi li seguiamo con calma. Quindi chiaramente che succede? Che siccome tutti sapevano perfettamente che buoni tanto non erano, perché bene o male, no? Gli bastava, come dire, non so, guardare una con gli accidenti e già dovevi passare più quante Marie, per cui figuriamoci. E quindi quando c'è questa idea geniale dello sconto sul purgatorio pagando, eccomi, va bene, quanto me levate? E la gente prendeva, evidentemente, perché vi ricordo al tempo la religione non era barzelletta, tutti erano perfettamente convinti, ci sarebbe stato un ferro, ci sarebbe stato un casino, quindi diciamo, cerchiamo di vedere le cose nella loro consistenza reale. Solo che questa cosa cosa operava di fatto? Un travaso di fondi infinito dalle province a Roma. Perché questo tutto quello che facevano per costruire San Pietro, che per carità è tanto bello, però capite che il contadino tedesco tutto sommato se ne frega, insomma, che tu costruisca o meno San Pietro. Ma non solo, chiaramente era anche un gesto politico, perché permetteva al Vaticano di mandare i suoi inviati dappertutto, i quali inviati non solo drenavano risorse, ma complottavano contro gli eventuali principi che non erano d'accordo, si informavano, facevano spionaggio, insomma, diciamo che la curia ci sa fare indubitabile, visto che sono 2000 rotti anni che sta lì, credo che sia l'unica organizzazione che ancora rimane praticamente identica a se stessa nel tempo, non è poco, ragazzi, nel 2000 anni cominciano a essere parecchia roba. Quindi diciamo che sapevano muoversi, e questa cosa dal punto di vista di un turista, diciamo, della fede era assolutamente inconcepibile, ovviamente, no? Perché cosa operava in ultima analisi? Il salvataggio dei peggiori, purché ricchi, e la condanna di quelli che poveretti magari avrebbero potuto essere salvati, ma c'erano la lira, quindi era esattamente al contrario di quello che aveva detto Dio, no? Beati gli ultimi, okay, vabbè. Comunque, sua soddisfazione. E allora cosa fa? Lutero attacca a tesi sulla porta dell'abbazia di Wittenberg e dopodiché scoppia il mondo, magari non se lo aspettava, però di fatto. Ovviamente intercetta un'esigenza anche politica, evidentemente, no? I principi di Germania non vedono l'ora di riuscire a togliersi dalle palle il pontefice, non tanto per la questione dei soldi forse anche, ma soprattutto per l'interferenza perenne che questo tizio gli deve coronare, deve lasciare, insomma, rendetevi conto della cosa, no? E quindi crea un nuovo modo di pensare il rapporto col divino, che è contraddittoriale, nel senso che è tensivo in sé. Cioè, da una parte propone questo ritorno alle origini, però questo ritorno alle origini avviene attraverso un'attività razionale, cioè la lettura. E su questo dobbiamo fare un'ulteriore chiosa, piccola chiosa. Vi rendete conto quanto non ci rendiamo conto di come fosse la realtà del tempo? Perché il fatto che Lutero sostenga che chiunque deve poter leggere le scritture implica due cose, almeno: che ci siano le scritture da leggere a disposizione e che tu le possa leggere, cosa che non è ovvia nel 1500. Quindi evidentemente Lutero avviene, cioè può avvenire, perché c'è prima Gutenberg, no? Quindi la stampa, e quindi la possibilità di stampare molte copie della Bibbia, che prima invece toccava farsi la mano, una cosa un po' complicatella, e d'altro canto anche una certa capacità di lettura, una certa diffusione della capacità di lettura, perché non è che qualcuno te le deve leggere, come succede nelle chiese cattoliche, no? Dove la lettura è anche un modo per superare l'analfabetismo, per cui tutti quanti i fedeli ci non c'erano niente e le leggevano le cose. Ma lui, dicendo che tale legge indica che ci fosse comunque un potenziale di lettura, perché la gente fosse in grado di assolutamente leggere, una cosa che è tutt'altro che ovvia, se ci pensiamo in un'ottica storica, evidentemente. Quindi, questo grande gesto, non a caso, la prima cosa che fa Lutero è tradurre la Bibbia in tedesco, perché capisco leggere, infatti quello legge il latino cominciano a diventare un po', chiedere un po' troppo. Quindi, di fatto, vediamo che c'è una certa capacità intellettuale diffusa al nord che consente alla massa dei fedeli di leggersi le cose da soli. Ora, quindi, come dicevamo, l'alleanza con i principi, però, evidentemente già chiarisce qual era l'idea di Lutero. Cioè, Lutero voleva che i principi gestissero le cose secolari come meglio aggradava loro, perché a lui non gli interessava, ma che i fedeli invece potessero essere lasciati liberi di coltivare la propria interiorità. I fedeli non capiscono questa sfumatura e capiscono che se sono in grado di farsi la loro idea di Dio, possono anche farsi la loro carriera per le strade, senza dover rendere conto ai nobili che si capisce perché stanno lì. E quindi vanno in armi e quindi vengono terminati. Però, come vedete, di fatto questo è anche il primo passo della creazione della figura del soggetto. Il soggetto moderno nasce con la riforma, non nasce col cattolicismo. Il cattolicismo non ha mai fatto nulla per incoraggiare una libera attività religiosa. Anzi, il cattolicismo tende a, no, gestire grandi numeri, mantenendo il primato del sapere nel clero, perché quel sapere è potere, tutta una serie di cose. Di fatto questo è un primo gesto che fonda anche in qualche misura la democrazia. Perché nel momento in cui ti dicono, in una cultura dove la religione è centrale, ragazzi, lì l'istituzione centrale è la religione, non altre, che tu sei autonomamente capace di stabilire un rapporto con la divinità, la domanda successiva è: e allora se posso parlare con Dio, non posso curare gli affari miei? Perché dovrei dar retta al principe? Perché dovrei dar retta al prete? Perché dovrei dar retta al pastore? È ovvio. Lutero che non l'aveva visto, di fatto è ovvio. Quindi di fatto tu cosa fai? Testimoni nella riforma il primo elemento di soggettività religiosa che poi porta all'idea del soggetto, che è quello che può fare da solo ovunque. Se può fare da solo con Dio, può fare da solo dappertutto.
perché quello è il punto più alto. Ecco perché la cultura tedesca è così importante, perché la figura del soggetto di fatto, ci sono anche degli altri contributi, no? Per esempio il famoso San Benedetto, ne abbiamo parlato forse per altri versi, ma ora et labora, quindi il recupero del lavoro, la capacità di operare, no? Sono strade non proprio così evidenti. La più evidente di tutte è senz'altro la riforma, perché Lutero conferisce al singolo una potenzialità che fino ad allora era stata inimmaginabile. E rompe anche il problema della ascrizione della religione. Altra, diciamo, la più importante rottura degli status ascritti è questa, perché è chiaro che i primi riformati scelgono di diventare riformati, non diventano riformati perché i genitori sono riformati. E quindi la religione viene messa a disposizione del singolo, è il primo stato d'acquisito. E questa è un'altra bomba nel sistema degli stati ascritti delle società tradizionali. Quindi vedete, con un gesto solo succede un pandemonio fondamentalmente.
Dal nostro punto di vista la questione è importante, come vi dicevo, perché inna il principio di autorità condiviso fino ad allora esistente e quindi apre le porte ad una ricerca di altri modi. Gli altri modi in questione, soprattutto in Occidente, vengono individuati nella strategia sperimentale, la scienza empirica. Se non c'è un principio di autorità all'esterno, lo dobbiamo trovare all'interno del processo. Chiaro che questo accade per una serie di, con una serie, diciamo, di assiomi, di assunti che poi verranno lentamente criticati nel corso del tempo, no? Tutta una serie di nuove scoperte che vengono operate all'interno della scienza che smentiscono queste basi. Giusto ieri stavo leggendo ai vostri colleghi un testo sulla complessità in cui un economista matematico vede il cambiamento in atto dicendo: oh, finalmente pare che ci stiamo liberando di Newton, perché Newton è stato un'eredità piuttosto pesante da prendere in conto, effettivamente, nel senso che il mondo newtoniano è un mondo meccanico, prevedibile, ordinato, tutto quello che la scienza di oggi sta imparando a scoprire che non è così, poi in ultima analisi, insomma, perlomeno da inserire un minimo di caos all'interno di questo mondo. Solo che, appunto, come vedete, entrando a far parte del paradigma con questo formidabile metafora che è l'orologio, no? Perché da allora in poi tutti usano l'orologio come segno e simbolo del mondo, dell'universo, delle cose che funzionano, no? Quando dici che qualcosa va bene, ancora oggi mi piace tutto come un orologio. Come se l'orologio fosse un miracolo, no, di fatto l'orologio è per molti la figura del cambiamento. Cioè Carlo Maria Cipolla, che ha scritto un bellissimo libro sugli orologi, dicendo che da quando è scoperto l'orologio è cominciata l'organizzazione della modernità, perché l'orologio consente il controllo del tempo, consente la sincronia, consente l'organizzazione, quindi anche lì c'è parecchio da ragionare. Però dicevamo quindi che la scienza parte a fine 600 per questa ragione, e l'approccio scientifico è un approccio analitico, evidentemente, quindi vedete che quella caratteristica che Dumas ascrive alla configurazione di vita moderna, quindi del sapere separato, deriva dalla visione analitica della scienza nascente. La scienza nascente, ogni attività viene costruita come sua, come dice self-standing, quindi autonoma, con un suo codice, con delle sue regole, con delle sue leggi, oggetto di costante approfondimento, ma senza alcun dialogo con quelli che possono essere lì accanto, quelli che potrebbero avere in qualche misura anche da dire qualcosa, no? Quindi ogni disciplina piano piano parte per una tangente che la porta a diventare sempre più astratta e sempre meno condivisibile con gli altri, nell'ottica lumaniana di cui parlavamo ieri, tanto per dire, anche quello è un ulteriore aggancio interessante. Allora dicevamo, domande così? Ok, allora Dumas a un certo punto pone questa domanda traumatica all'antropologia e alla cultura europea e dice: come mai noi siamo diversi da loro? Fondando tra l'altro tutta l'antropologia non occidentale, cioè tutti quanti gli antropologi delle nazioni
primitive, selvaggine, improvvisamente poi dicono, allora possiamo pure noi fare gli antropologi verso di loro, che dobbiamo limitarci a studiare le cosette nostre, le nostre perché allora a questo punto giochi aperti e vediamo cosa viene fuori. E dice quindi questa configurazione individualista moderna a fine Settecento irrompe sulla scena culturale dell'Europa. E la sconvolge per certi versi, evidentemente. Quello che lei si racconta, quindi la retorica della configurazione moderna, è che dal momento del suo arrivo tutta la cultura precedente viene di fatto cancellata e le culture diventano moderne, quindi si comportano secondo questa serie di assunti, questi tratti che abbiamo esaminato. Però, dice di no, è pure vero che nella prassi noi non vediamo questi cambiamenti così radicali. Cioè non è che nel momento in cui gli illuministi propongono la modernità tutti cominciano a comportarsi secondo la modernità. Dice di no, il passaggio è molto più graduale. Ci vuole tempo. E non è assolutamente un passaggio che escluda radicalmente tutto ciò che c'era precedentemente, anche perché dice giustamente, direi, da questo punto di vista, non è impensabile che delle culture forti come le culture tradizionali europee potessero scomparire dall'oggi al domani. Cioè, in Europa ci sono, come abbiamo detto più volte, una densità e un numero di culture originali che non trova riscontro in nessun'altra parte del pianeta. Convivono le une accanto alle altre, ma hanno tutte tradizioni plurisecolari, se non millenarie. Quindi uno che arrivi in uno spazio dove esiste una cosa così consolidata, fa così scompare. È una presenza ridicola, ingenua. Cosa può accadere, dice di nuovo? Accade in qualche modo una forma del processo che loro, gli antropologi, chiamano di acculturazione, ovvero sia la cultura più forte pian piano si impone alla cultura più debole. Tenere presente che le culture tradizionali europee erano in un momento di crisi, come abbiamo visto, erano alla fine di un ciclo, fondamentalmente. Il momento di d'oro era stato il 600, il 500, le grandi scoperte del pianeta, ma il fatto che l'orizzonte si fosse aperto così tanto a Occidente, come abbiamo visto anche con Schmitt, cosa implica? Che lo spostamento pian piano abbia luogo verso l'America, che è di fatto il luogo della ricchezza, no? La gran parte della ricchezza dell'impero spagnolo veniva dal Messico, veniva dalla Spagna, tanto è vero che c'era una terrificante inflazione sull'argento, queste cose più umane, una serie di cose abbastanza interessanti da sapere. Però lo spostamento a Occidente dell'asse del potere e della ricchezza evidentemente indebolisce le culture a Occidente, quelle nostre. È un po' lo spostamento del nomos, come abbiamo visto, per altri versi accade anche da un punto di vista politico ed economico. Tant'è vero che nello stesso turno di tempo cosa succede? La rivolta delle colonie americane, quindi nasce l'America come United States of America, che fino ad allora erano semplicemente delle, tanto come tutti gli altri, dei luoghi di sfruttamento e colonizzazione. No? C'è il famoso Boston Tea Party, di questi simpatici conservatori che abbiamo in giro per gli Stati Uniti adesso, che a un certo punto rivendicano il fatto che loro sono a sufficienza ricchi, evoluti e protestanti, perché qui erano tutti protestanti, prima all'ultimo, quindi non si vede come mai sono venuti fuori come era, e mandano a quel paese l'Inghilterra e succede quello che tutti sappiamo, insomma, fondamentalmente. Quindi è evidente che in quel momento la cultura con un maggior potenziale di espansione, con una maggiore capacità di acculturazione, è la cultura moderna. Perché è moderna, perché è appena uscita fuori, è una idea, come dire, porta con sé tutta l'irruenza di questa nuova scelta a favore dei moderni, no? E ovviamente se ne nutre, perché nel momento in cui ci sono gli antichi, sono superati, non ci interessano più, si libera da tutta una serie di zavorre che venivano dalle guerre di religione, venivano dalle pretese della filosofia, venivano da tutto il sistema accademico, insomma è chiaro che sono strategie anche politiche in un certo senso, no? Tant'è vero che la modernità è la prima che sancisce
una formidabile rottura col passato. L'archeologia, i musei, nasce tutto in questo momento. Fino ad allora l'uomo viveva in continuità col suo passato, per cui se c'era un bel oggetto non vedeva nessun motivo per metterlo da parte, lo usava. Sarà stato poco democratico, ma era anche molto più sensato oggettivamente, no? Perché devi privarti del godere di questa cosa per metterla da qualche parte e guardarla attraverso una pega? Faccio per esempio che c'è un processo di messa in scatola che è piuttosto simbolico per certi versi, no? Quindi la modernità costruisce il rapporto col passato in modo gerarchico. Il passato è bello, ma è finito. Non è casuale che ci siano le teche. Non so se mi spiego. Viene messo via. Noi d'ora in poi faremo molto meglio, perché possiamo farlo, perché abbiamo la scelta, abbiamo la tecnologia, abbiamo un sapere completamente diverso, abbiamo delle risorse economiche incomparabili, quindi noi siamo molto meglio di quelli che c'erano prima. Se impiantate la vuol dire che sono meglio del tipo, finiti, è molto meglio che facciate come diciamo noi. Quindi capite che, come dire, l'impatto, per quanto le culture tradizionali fossero, come dire, forti, consolidate e avessero le loro carte d'onore, è un impatto abbastanza impegnativo, in complesso, insomma. E quindi dice cosa il nostro amico Juno? Ok, c'è questo processo in qualche modo di contaminazione. È come se tu in tutte le culture europee inoculassi un virus. Brutto da dire, ma di fatto per me non è generale qui. E questo virus comincia a colpire i posti più vicini alla sua logica. E qual è il posto più vicino alla logica della configurazione moderna che poteva andare a essere, come dire, colonizzato in prima battuta? Secondo voi? Quale delle sfere di senso della cultura e della società era la più vicina al modo di ragionare moderno? L'economia. L'affermazione di primis, in primis, del pensiero moderno è l'affermazione nell'economia, che stava nascendo pure lei in quel periodo, quindi capite che c'era anche, no, ci sono anche una serie di, come dire, correlazioni che andrebbero esplorate, no? Perché fate caso, non so se ve l'ho accennato, ma si dice che la scienza è indipendente, però guarda caso, nello stesso ampio periodo, da una parte si teorizza la concorrenza come centro motore di un'economia perfetta di mercato, e dall'altra si teorizza la concorrenza come sistema di promozione delle specie. Uguale, è incredibile, manca farla apposta. Darwin da una parte, Riccardo dall'altra, dicono la stessa cosa. C'è una battaglia costante fra tutti sulle migliori vanno avanti. Attenzione, di Darwin, è esattamente la stessa che c'è nei mercati. Quindi sono una serie di contrapposizioni di senso e di ispirazione che danno l'idea dello spirito del tempo, no? Quello che decidiamo tra i chiari. Lo spirito del tempo è uno spirito esattamente configurato secondo le nuove esigenze della modernità. E questo anche perché l'economia, come abbiamo visto, grazie all'industrializzazione, comincia ad avere un peso molto più significativo all'interno degli equilibri dello Stato. La distribuzione del potere ne è radicalmente alterata, non è più come prima che puoi accettare anche formalmente la supremazia di un nobile, semplicemente perché il nobile in questione ha avuto un padre che 800 anni prima ha massacrato un villaggio e se ne è appropriato. Questo non è più accettabile. Quindi devi trovare qualcuno che dimostri di essere di valore. Come lo dimostra oggi qualcuno di essere di valore? Facendo i soldi. Eccolo là. Quindi di fatto i metodi e le logiche moderne iniziano principalmente ad affermarsi in ambito economico. Quindi l'organizzazione, primi tentativi di razionalizzazione, tutto quello che Weber poi definirà quando parlerà di economia e società. E nel frattempo che succede? Che in tutte le altre province di vita le cose vanno avanti uguali. Non c'è questo cambiamento drastico. I costumi, la vita quotidiana, tutto quello che era la cultura vissuta, per un lungo periodo di tempo rimane identico. Non solo, ma l'economia, volente o nolente, se ne appropria e comincia a dire che fa parte del suo campo semantico. Eh sì, decisamente, il primo iniziativo di colonizzazione dell'economia di tutto il resto del mondo. Tanto è vero, qui siamo a pagina 36,
Oddio, se non faccio il 36, aspettate. Ecco qua, c'è il grande storico Erich Hobsbawm, che è morto recentemente, quello che ha scritto Il secolo breve, che osserva un paio di cose. Anzi, no, prima ne osserva un'altra, perché tutta la leggo un'altra volta. Eccoci qua. Il sistema capitalistico, anche quando era stato costruito sul funzionamento del mercato, si era affidato a un certo numero di inclinazioni che non avevano alcuna connessione intrinseca con quel perseguimento, pagina 38 mi ricordo, con quel perseguimento dell'utile individuale che secondo Adam Smith alimentava il suo motore. Il capitalismo faceva affidamento sull'abitudine a lavorare, che Adam Smith considerava uno dei moventi fondamentali del comportamento umano, nonché sulla disponibilità degli uomini a rinviare a lungo la gratificazione immediata, cioè a risparmiare e a investire in previsione di future ricompense, sull'orgoglio di ottenere buoni risultati, sul costume della fiducia reciproca e su altre attitudini che non erano implicite nella massimizzazione razionale dell'utilità di ciascuno. Che vuol dire? Vuol dire che l'economia si costruisce rubando di fatto alcuni temi e alcuni connotati del sistema che pretende di aver sostituito. So questa cosa è chiara. Cioè, quando Adam Smith ci dice, ci parla di questi tratti non sono economici. No? L'abitudine a lavorare è un'idea a dir poco peregrina, visto che fino a, diciamo, 100 anni prima il lavoro veniva visto come una cosa da evitare come la peste. Nella storia dell'uomo il lavoro è sempre stato una iattura, non è mai stato quello che noi riteniamo vero. Ricordatevi che lavoravano gli schiavi, i liberti, i più sfigati di tutti, fondamentalmente, diciamo che a Roma, che era città imperiale, non a caso, non lavorava praticamente nessuno tra una cosa e l'altra, c'era una festa di due giorni, insomma, lì quanto per lavorare, insomma, si portava abbastanza bene. Quando San Benedetto fa ora e lavora, non è che tratta il lavoro come un'attività, oh, che meraviglia, si li fa lavorare perché così patiscono. Quindi c'è un, come dire, no? Poi ovviamente riscatta in questo modo parte di questa cosa. Però quando Dio caccia Adamo ed Eva dall'Eden, mica gli dice, allora tu andrai a divertirti lavorando, tu che farai un mazzo così per sopravvivere. Quindi insomma era un'attività che nel complesso non era così tanto valorizzata. La valorizzazione del lavoro è una valorizzazione moderna, in un certo senso. E questa logica del sacrificio che invece è tradizionale, no? Quindi l'abitudine a lavorare è intesa come sopportazione del lavoro, il rimandare il godimento dei beni terreni, sono tutte cose che con la modernità non hanno niente a che fare. Sono abusivamente incorporate dall'economia. Tant'è vero, come vedremo, non so se ora o la prossima lezione, che man mano che la cultura tradizionale di supporto cede, le cose scompaiono. Quindi, problema. Ok, allora cominciamo a parlare un attimo di Weber, dopo che ci aggiorniamo al giorno prossimo. Quando è che, perché ci interessa Weber? Perché Weber scrive un testo molto interessante che si chiama, come forse ricorderete, La rete protestante, lo spirito del capitalismo, dove stabilisce una correlazione molto netta tra alcune convenzioni religiose e dei comportamenti economici. Lui perché scrive questo testo? Qualcuno di voi se lo ricorda? Qual è il movente implicito nello scrivere un libro di questo genere?
Vabbè, lo dice il libro
stesso. No, quello non è implicito. Quello è evidente, però perché lo scrive? Cioè, la ragione per cui sceglie proprio questo argomento e non un altro. Non ve la ricordate?
Perché la rivoluzione economica, la prima rivoluzione industriale, così, o per spiegare perché si ottenne la prima rivoluzione industriale in Inghilterra?
Sì, fondamentalmente è quella, però il problema è diciamo, un ulteriore passo indietro, nel senso che Weber scrive questo testo per demolire le pretese marxiane alla spiegazione dell'economia, no? Perché il problema di Marx dal punto di vista di Weber non era che aveva formulato una teoria
che peraltro la musa intelligente è ancora oggi per molti versi realistica. Il problema è che Marx pretendeva che fosse la sola teoria possibile, o meglio, non, che non fosse una teoria ma fosse sapere scientifico, tant'è vero che lo chiamava socialismo scientifico, se vi ricordate, no? Socialismo scientifico non è casuale. Scientifico vuol dire che è basato sui dati di fatto, quindi risponde alle regole dell'autorità moderne e quindi non è discutibile. Capite? Era quello il punto, cioè Marx diceva è così, stop, no, secondo me è così, che sarebbe un'altra cosa. Weber invece cosa fa? Dice, ti dimostro che la stessa tua spiegazione la posso fare pure io con un altro modo, per cui a quel punto sono due letture equivalenti e la tua pretesa viene messa da parte. Perché di fatto il pregio difetto maggiore del marxismo qual è stato? Esattamente questa pretesa di essere una lettura reale della società. È per quello che è diventato lo standard delle rivoluzioni, lo standard dei partiti comunisti e tutto il resto. Perché non era una potenzialità, era proprio così. Capite? Allora Weber, che aveva capito l'antifona, quindi l'antifino abbastanza misto dal punto di vista del territorio, dice fermiamolo subito, io dimostro che il capitalismo nasce da un'altra parte. Ok? E qual è l'altra parte di nascita del capitalismo? Lo spirito protestante, in particolare calvinista. Perché il capitalismo viene fatto nascere per i 1990 tra una cosa e l'altra, nel 600, che era il secolo d'oro olandese tra una cosa e l'altra, dicevano, per via di questo simpatico tizio, che come tutti riconoscono era matto come un cavallo, perché Calvino era proprio pazzo, ma diceva, non è che lo dice così figuratamente, era veramente pazzo come una povera. Qual era la questione che viene messa in gioco? Era un'altra questione del protestantesimo che però Lutero aveva preso un po' così, diciamo in modo politico-strumentale, senza rendersi conto delle implicazioni che avrebbe comportato. Lutero, abbiamo visto, ce l'aveva col clero cattolico, no? Quindi voleva liberarsi radicalmente della sua influenza. Quindi risolve uno degli aspetti dell'influenza del clero, delegando, cioè restituendo, mettiamola così, ai fedeli la capacità di fare scelte in campo religioso, quindi non c'è più bisogno dell'intermediario, perché è chiaro che il prete cattolico di fatto è il, no, il focus del rapporto con il trascendente. Ma deve anche tutelarsi contro la paura ottenuta del purgatorio, chiaramente, perché così, non è che gli bastava dire ok, d'ora in poi no, e tutti stavano tranquilli e sereni. E quindi cosa dice? Mette, formula per prima, la, come dire, l'inefficacia delle opere buone, che diventa poi la teoria della predestinazione, la dottrina della predestinazione, scusa. Che vuol dire? Vuol dire che tu non puoi influire sul tuo futuro ulteriore. Tu non sei in grado di cambiare le cose, il tuo agire non cambia nulla, quindi tu sei predestinato, sin dalla nascita, o sei sano, o sei dannato. Bella fine questa questione. E perché? Perché nessuno è in grado di dirti cosa. Quindi Lutero, che dal suo punto di vista, come vedete, era da una parte estremamente convinto della sua fede, estremamente asceso, dall'altra è anche estremamente astratto. È una delle cose più affascinanti in assoluto, perché che cosa chiede? Che tu, attraverso un libro, riesca a soddisfare delle esigenze che non sono razionali. Perché la paura religiosa, la fede, sono tutte cose che hanno altri canali, e questi cattolici l'hanno capito perfettamente. Perché il clero vuole tutti i problemi del caso, però è qualcuno con cui puoi parlare. E se tu hai fede, parlando con lui, parli con Dio. Che non è poco. Se tu leggi un libro, Dio non risponde. Quindi di fatto, come dice Dumont, il fedele protestante viene abbandonato in un deserto metafisico, perché non ha più nessuno strumento per risolvere la questione, ha solo un'angoscia infinita. Sono salvo o non sono salvo? A chi io chiedo? Leggo il libro e il libro non mi dice niente. Posso fare qualcosa? No. Non so se vi rendete conto. Per quella situazione di cui parlavamo prima, in cui c'era questa ansia metafisica, il Terzo di fatto non dà alcuno strumento perché questa possa essere risolta, laddove invece il cattolico ha la frequentazione del clero, i riti della, come si chiama, la confessione, l'ostia, insomma ce ne sono una miriade di modi per i quali con un po' di fede riesce effettivamente a sentirti
parte. E in più hai tutte le strategie di perdono che puoi chiedere fino all'ultimo, no? Basta che stai dentro e muori esatto, insomma, come dire, abbiamo fatto molto italiana come cosa si ci pensare, no? Cioè non c'è mai uno cattivo fino alla fine, fino all'ultimo che cosa fare. Lì non sai cosa fare mai, perché ci hanno deciso a monte che eri cattivo, tu sei anche un santo, ma ti fotti. Quindi insomma diciamo che vedete che sono atteggiamenti di vita abbastanza diversi, no? Quindi che succede nella prassi? Che per un certo periodo l'entusiasmo, la riforma, eccetera, eccetera, bene o male con questa cosa ci si convive, anche perché non è che appunto il vero l'avesse messo a fuoco particolarmente. È Calvino quello che sistematizza il tutto, se l'appunto Mazzo, come dicevamo prima, sistematizza in modo abbastanza drastico. E quindi i fedeli protestanti passano i successivi 200-300 anni a interrogarsi su come fare a scoprire se tutto sommato sono salvi o no. Ci deve essere un modo, no? Siamo umani e quindi ci arrovelliamo, cerchiamo. Allora, che succede? Che in quel momento l'attività più significativa e più importante era l'economia. Quindi, pian pianino, che cosa viene a venire, cosa deriva da questa paradossale cosa che era partita con l'idea che detestava questo fattore? Che questo fattore diventa centrale nella salvezza. Vuol dire che Dio non permetterebbe a uno cattivo di diventare così importante all'interno di un gruppo. Quindi, se hai successo economico, vuol dire, grosso modo, che sei salvo. Okay? Se non hai successo economico, sei cattivo. Questa è un'altra delle piccole cose che non vengono prese in considerazione. Di fatto, quindi, che succede? Che il povero non è più sfortunato, ma è una calunnia. Se lo prende. Capite perché oggi in America non si riesce a fare quasi niente di social welfare? Non è casuale. Perché l'idea di solidarietà è minata da questa lettura delle cose. Capite? Non, cioè, vorrei che capisse questo, quindi qui parliamo dei 300 anni, è uguale. Cioè, stiamo ancora esattamente nella stessa situazione. Loro, uno povero, pensano che sia colpa sua. Non c'è errore del governo, non c'è congiuntura economica, non ci sono attenuanti. Se tu sei povero sei cattivo, perché hanno detto che sei cattivo da prima, sei proprio marcio dentro, quindi è da morire, perché devo spendere i miei soldi per te? Che è un po' quello che fanno gli indiani per attraverso in India, loro hanno un'altra lettura della questione, ma come sapete il povero oggi è stato macaroni nella vita precedente e quindi è da pagare, perché aiutarlo? Non ha senso. Vedete come i valori cambiano? Il valore della solidarietà non sembra una cosa evidente, no, non è evidente per niente. Se cambiano i presupposti a monte, la famosa lasciamo di cui parlavamo ieri, cambiano anche i comportamenti verso quella che a noi pare evidente. Cioè, se tu stai con la lebbra immerso nel fango fino a qui, è perché te lo sei meritato. Quindi, eventualmente, se pure il calcio a bocca, tanto per, come dire, non partecipare all'opera di Dio, perché poi mi sembra una cosa buona e giusta. No, ma non è facile, non è così facile o difficile. Beh no, questa la considererei, sì, certo, chiaramente, è un modo di leggere, però non è che sia così semplice, nel senso che poi ha tutta un'altra serie di problemi, no? Come dicevamo per esempio il fatto che non mangi gli animali, no? Perché la mucca potrebbe essere tuo zio, ma senza affossare, però l'idea generale è quella, quindi non uccidi niente di quello che cammina. Cioè, voglio dire, c'erano, adesso non so ci sono ancora, devo scoprirlo, c'erano dei posti sacri in India dove venivano portati tutti gli animali feriti, in cattive condizioni, eccetera, che venivano accuditi in un modo assolutamente impensabile dal nostro punto di vista. Cioè, per esempio, so, c'erano degli androni pieni di insetti, vermi, eccetera, e dei membri delle gatte più infime venivano calati per farsi mangiare, non vivi, però come farsi pungere, cioè pungere da pranzo, non so se mi spiego, per cominciare sono le cose che a noi fuggono un tantino, però è un modo di impostare le cose del mondo che ha delle conseguenze da certi versi, forse riduttive, ma per altri veramente complesse, insomma, è proprio una costruzione, per poi tenere presente che è una delle culture più antiche, perché noi facciamo sempre lì, quindi stavano lì, parte millenni prima di noi, quindi insomma, hanno un certo anticipo per molti versi. Però ad ogni modo, dicevo, il punto rilevante qual è? Che il successo economico diventa garanzia di salvezza. Quindi il successo economico non è più perseguito in quanto tale, ma è perseguito come segno di una salvezza dell'anima. Quindi come simbolo escatologico.
E questo spiega, secondo me, per molte cose. E in effetti spiega un principio di comportamento che il borghese dell'Ottocento adotta, che non ha niente a che fare con i nostri borghesi, quelli che oggi chiamiamo borghesi o comunque manager o comunque queste figure di piccolo agricoltore, non lo prenderebbero manco in considerazione il Buddenbrock, si vuole leggersi il famoso libro di Thomas Mann, si accomodi perché è perfetto. Perché il borghese è una persona morigerata che spende, vive sobriamente, spende il giusto e lavora sempre, dalla mattina alle 7, alla sera alle 8 o anche oltre, se per la domenica, perché la domenica è del Signore e quindi non si lavora, ma per il resto non fa assolutamente né sciali, né lusso, né niente. Perché? Perché i suoi soldi vanno reinvestiti nella massima parte nell'azienda, perché l'azienda prosperi e la conferma continui. Ora, che succede? Vedete che in questo discorso di Weber si riconoscono alcuni tratti di quello che è il processo produttivo in generale secondo l'aspetto, no? Per esempio il fatto che tu debba reinvestire i tuoi guadagni nell'azienda. Logicamente, perché tu dovresti farlo? Cioè, se non ci fosse questa istanza metafisica, tu dovresti vivere come esattamente i tuoi impiegati, farti il massimo esattamente come loro, avere un vestito della festa, lavorare 12 ore al giorno e i soldi che guadagni reinvestirli tutti nell'azienda? No? Tant'è vero che mano a mano che l'ossessione, chiamiamola comunque la preoccupazione metafisica, scompare, i comportamenti non ci sono più. No? Pensate ai nostri, non so, Cirio, Parmalat, tutti questi, no? Che tutti si interrogano perché? Perché non hanno reinvestito? La domanda è perché devono reinvestire? Cioè, qual è la logica economica per la quale tu, che hai messo da parte un gruzzolo che ti basta a te e alle generazioni successive, devi continuare a investire nell'azienda? Perché? Cosa ne dico? Non c'è nessun motivo. E quando non hai più il problema di dimostrare a tutti che sei salvo, tu dici a chiedertelo pure te, cioè perché devo continuare a lavorare fino a 75 anni quando a 50 potrei chiudere il baracca e portine e andarmene alle Maldive, alle Seychelles, dove andare? Quarta caso, mano a mano che queste preoccupazioni tradizionali diminuiscono, i comportamenti moderni non le devono più. Quello che Adam Smith dice a disponibilità a reinvestire i capitali nell'industria, secondo me era ovvio, perché abbiamo visto come funziona l'ovvio, ma era ovvio perché sotto c'erano degli ulteriori motivi che non avevano niente a che fare con l'economia. Era ovvio perché l'economia veniva letta in chiave religiosa, quindi non era, cioè era una situazione al contrario in un certo senso. E man mano che l'economia guadagna momento e sconfigge la chiave religiosa, che comincia a rivelarsi come non gestibile con questi criteri. Cosa mi spiego? Il punto della fiducia è cruciale da questo punto di vista. Oggi l'economia non ha fiducia per nessuno, poi si chiede com'è che i mercati non si fidano, com'è che i consumatori non si fidano, ma come fai a fidarti di uno che è disposto a vendere te, tua madre e anche le sorelle piccole pur di ottenere un qualche profitto ulteriore? Te fidi tu, te fideresti, no? È ovvio. Mentre nel momento in cui la dimensione etica in un certo senso era resistente, perché la religione comporta comunque delle preoccupazioni etiche, la fiducia era parte integrante dei processi economici. Vi faccio presente, poi chiudiamo, che quando tu ti accordi con un tuo collega, avversario, cliente, con una stretta di mano, non solo, come dire, hai una certa serenità di comportamento di più, ma risparmi pure un sacco di soldi. Perché pensate quanto costa invece oggi stilare ogni volta dei contratti alti così, con tutte le clausole possibili e immaginabili, la previsione di tutti i modi attraverso i quali quello potrebbe fottersi, la descrizione minuscola di tutte le procedure che adotterai, quando le adotterai, i tempi entro cui le adotterai, insomma, un delirio. Solo per stilare quel contratto esistono intere strutture aziendali. E poi ci sono tutte le ricadute del contratto, perché a quel punto tu sei vincolato a produrre secondo le varie milestones, per cui tu devi metterci 6 mesi a produrre questa cosa, se non ci riesci paghi, ed è soltanto perché non ci si fida sulle altre. capite che, certo, è chiaro, come diceva Alessandra Melania, qui facevo il ragionamento l'altro giorno, quindi se ce lo voglio vedere adesso, come adesso ha darsi una stretta di mano, succede che per finire mondo, assolutamente, ma come dire, è che siamo arrivati a questo punto perché pian piano la stretta di mano valeva sempre meno. Poteva esserci qualcuno a cui darla e qualcuno a cui no, poi piano piano a un certo punto non c'è stato più nessuno a cui dirigere la mano. E devi cominciare a fare contratti per qualunque cosa. Ma avete notato che esistono gli accordi prematrimoniali, suppongo? Vi sembra una cosa tanto normale? Non so, vedi, se sposi uno che dovrebbe essere tuo padre e sei venuto da vita, gli cominci a fare tutta una lunga lista delle cose che non dovrà mai fare, altrimenti gli rompi le corna. No, se vi rendete conto di quello che significa in termini un attimo più generali un discorso del genere, vuol dire che la non c'è proprio più da nessuna parte. Un'altra chiave di lettura dell'attualità, da questo punto di vista, che poi vediamo meglio la prossima volta, sta esattamente qui, ovvero sia nel fatto che l'affermarsi della modernità, quindi il fatto che la configurazione moderna diventi sempre più potente, porta con sé dei costi infiniti, in termini di qualità della vita, in termini economici, in tutti i termini del caso, ovvero sia la modernità da sola non è in grado di stare in piedi. Questo sarà il punto focale della lezione prossima. Ve l'anticipo, dice Dumont, la modernità ha successo fin tanto che esistono le culture tradizionali che la supportano clandestinamente. Ma ovviamente le culture tradizionali, come la scena, che possono durare in eterno. Sono 250 anni e cominciano a perdere conti. Piano piano non c'è più trasmissione, i progressi di socializzazione sono corrotti e quindi piano piano la modernità rimane lei, esattamente quella, dove non c'è più la fiducia, dove non c'è più la soddisfazione del lavoro, dove non c'è più la disponibilità a rinviare, dove c'è tutto quello che vediamo nell'ultima analisi. Direi che è un quadro effettivamente molto calzante per quanto deprimente. Vabbè, ci vediamo martedì.